Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche e cari amici, buongiorno. Oggi entriamo nella seconda tragedia della trilogia Orestea e precisamente in Coefore, che significa letteralmente portatrici di libagioni. La scena è ancora quella del palazzo degli Atridi ad Argo. Davanti ad esso si erge il tumulo della tomba di Agamennone. Entrano, vestiti da viaggiatori, Oreste, figlio di Agamennone e di Clitemestra, e il suo amico Pilade. Oreste sale sul tumulo e si recide una ciocca di capelli per offrirla al padre morto. Mentre egli sosta insieme all'amico Pilade davanti al tumulo, entrano in scena, uscendo dal palazzo, le donne del coro vestite a lutto, le coefore appunto, recando in mano recipienti per le libagioni e corone di fiori. Per ultima entra Elettra, sorella di Oreste, anche lei vestita a lutto. Oreste la riconosce, ma si fa in disparte per osservare, non visto, il rito delle libagioni. Le coefore, percuotendosi con le mani il petto, intonano la loro lugubre cantilena. Raccontano che un grido nel bel mezzo della notte le aveva destate dal sonno. Un grido terrificante aveva lacerato le loro assopite orecchie. Il grido della regina Clitemestra, donna odiata dagli dèi, che in preda agli spasimi notturni del rimorso s'era levata in piedi per urlare alle ancelle di recarsi al tumulo e placare il rancore del defunto re con offerte di libagioni. Al termine del lungo racconto delle coefore, Elettra rivolge al padre la seguente preghiera. Araldo potentissimo degli inferi e dei superi, Hermes Ctonio, proclama per me agli dèi di sottoterra di ascoltare le mie preghiere, loro che sorvegliano la casa di mio padre e alla terra stessa che a tutte le cose dà nascita e dopo averle nutrite ne riprende a sua volta il germoglio. Anch'io, versando per i morti quest'acqua lustrale, dico chiamando mio padre: di me abbi pietà e del caro Oreste, perché si ottenga di regnare sulla casa. Ora infatti vaghiamo come in esilio, venduti da chi ci ha generato. Lei, in cambio, come suo uomo, prese Egisto, proprio lui che concorse al tuo omicidio. E io sono come una serva, e Oreste è in esilio dalla sua proprietà, mentre loro godono gonfi di arroganza lo sfarzo che è frutto delle tue fatiche. che Oreste venga qui, assistito da una buona sorte. Te lo chiedo, pregando. E tu, padre, dammi ascolto. E a me concedi di essere molto più pudica di mia madre e più pia nell'agire. Per noi queste preghiere, ma per i nostri nemici io dico che appaia, padre, un tuo vendicatore e che chi uccise muoia in cambio con giustizia. Questo io pongo nel mezzo, dicendo per loro questa cattiva preghiera. Tu manda sopra per noi il bene con l'aiuto degli dèi e della terra e di giustizia che porta la vittoria. A completare simili preghiere, io verso queste libagioni. Voi è giusto che le orniate di lamenti, intonando il peana del morto. Detto questo, si accinge a compiere il rito, ma mentre sta per versare il sacro liquore, scorge fra le zolle del tumulo una ciocca di capelli. Immediatamente viene colta dal pressentimento che possa trattarsi di Oreste, pressentimento che diventa certezza quando vede a terra anche le impronte di piedi a lei familiari. A questo punto Oreste esce dal suo nascondiglio e davanti alla sorella, che non ha il coraggio di riconoscerlo, così esclama: mi vedi in persona e fai fatica a riconoscermi, mentre quando vedesti questa ciocca di capelli come segno di lutto ti vennero le ali e pensavi di vedermi. E cercando le tracce nelle mie impronte, le impronte di tuo fratello, che assomiglia al tuo capo, accosta al taglio la ciocca di capelli e osserva. E guarda questo tessuto, opera della tua mano, e i colpi del battente e le figure di animali. Resta in te, non colpire di gioia il tuo cuore. Infatti, lo so, i più cari parenti sono amari per noi due. Riconosciuto finalmente il fratello, Elettra esulta di gioia. Oh carissimo amore della casa paterna, lacrimata speranza di un seme di salvezza, fidando nel tuo valore, riotterai la casa di tuo padre. Oh viso che dà gioia, per me quadruplice persona. È necessario che io ti chiami padre. E il mio affetto per la madre si volge ora verso di te. Lei è odiata con piena giustizia. E quello per colei, del nostro seme, che fu sacrificata crudelmente. Tu eri per me un caro fratello, il solo a portarmi rispetto. Purché potere e giustizia, e per terzo il più grande di tutti, Zeus, venga in mio aiuto. C'era un'usanza molto seguita e molto diffusa nell'antica Grecia, e cioè che i congiunti avessero il sacrosanto dovere di vendicare i familiari uccisi. Pena non solo le più severe punizioni divine, ma anche l'estromissione dalla società, una vera e propria scomunica, insomma. E questo perché erano ritenuti contaminati dal delitto di cui il loro familiare era rimasto vittima. Alla luce di questo sacro comandamento, Oreste si sente investito di una missione che assolutamente deve portare a compimento, quella cioè di vendicare l'uccisione di suo padre e di uccidere la madre e il di lei complice Egisto. A questo proposito aderisce con pathos. Ascoltiamolo. Non sarà certo traditore l'oracolo potente dell'Ossia che mi ordina di passare attraverso questo rischio e grida molti vaticini e proclama rovinose tempeste di gelo contro il mio fegato ardente, se non perseguo chi ha la colpa della morte di mio padre nel medesimo modo, dicendo di ucciderli in cambio ed infierire su di loro come un toro con pene che non si accontentano di denaro. Affermava che altrimenti io stesso con la mia vita avrei pagato, soffrendo molti mali che non fanno gioire. Disse, rivelandole ai mortali, le ire di chi odia provenienti dalla terra, le malattie che assaltano le carni, cancrene che divorano con mascelle selvagge la natura originaria e i bianchi peli che sorgono su questa malattia. E nominava altri assalti delle erinni compiuti a causa del sangue paterno, che vede chiaramente muovendo il ciglio nella tenebra. La freccia tenebrosa degli dei sotterranei, scagliata dai congiunti caduti che chiedono vendetta, e la follia e la vana paura notturna lo scuote, lo sconvolge e lo caccia via dalla città col corpo rovinato da un giogo di bronzo battuto. E a simili persone non sia permesso condividere il boccale, non il liquido che scorre nelle libagioni, lo escluda dagli altari, non vista l'ira di suo padre. Nessuno lo accolga o alloggi insieme a lui, ma muoia senza avere onore da nessuno e senza amici, crudelmente disseccato da una morte che tutto distrugge. Non bisogna forse aver fiducia in oracoli simili? E se anche non ne avessi, l'azione va compiuta, perché molti desideri coincidono. Gli ordini del Dio e il grande dolore per mio padre. E inoltre mi angustia la mancanza di ricchezze, così che dei cittadini che fra i mortali hanno massima fama, che distrussero Troia con animo glorioso, non siano soggetti a due donne in questo modo. Di donna è infatti il suo animo, e se non lo è, ben presto lo saprà. Segue il rito del commos, letteralmente percussione del petto. Oreste ed Elettra salgono sul tumulo, dove, percuotendosi il petto e il capo, danno luogo al lamento funebre. Infine intonano una preghiera agli dei affinché siano propizi ad Oreste e lo aiutino a portare a termine il proposito di vendetta. Ma perché la truce Clitemestra nel cuore della notte aveva mandato le ancelle a versare libagioni sul tumulo dell'uomo giusto da lei ucciso? Se anche uno versasse tutto in libagione per un solo delitto, sarebbe fatica sprecata, sentenzia Oreste. Le coefore gli rispondono che la regina nottetempo venne scossa da un terribile sogno. Provando le doglie del parto, le sembrò di partorire un serpente e di avvolgerlo nelle fasce come un bimbo. Quindi, volendo nutrirlo con il suo proprio latte, se lo accostò al seno. E mentre si stava saziando, il serpente succhiò nel latte un grumo di sangue. All'udire il racconto delle coefore, Oreste intuisce all'istante che il serpente del sogno è lui stesso. A lui gli dèi ordinano di uccidere l'assassina di suo padre. E lo farà con inganno, giacché anche lei si era servita dell'inganno per uccidere. Vestito da straniero, si presenterà alla porta del palazzo in compagnia dell'amico Pilade. E per non farsi riconoscere, parlerà al modo del dialetto focese. E una volta fatto entrare nel Megaron, senza gettare sospetti, compirà la duplice vendetta. Neppure la stessa madre lo riconoscerà. A lei, ignara della vera identità dello straniero che le starà dinanzi, egli porgerà il triste annunzio della recente morte di Oreste. Osservando sottilmente le pieghe del suo volto al sentire un tale annunzio. Così la metterà alla prova. Infatti Clitemestra si mostrerà scossa e fingerà di dolersi. Poi si affretterà a rientrare in casa per avvertire di tutto ciò l'amante Egisto. Ne darà l'incarico a Chilissa, la vecchia nutrice di Oreste, che così si esprime. La padrona ha ordinato di chiamare più in fretta che si può Egisto al cospetto degli stranieri, perché venga e sappia con più precisione, uomo da uomo, questa notizia da poco annunciata. Con i servi finse il dolore di occhi intristiti e nascose il suo riso per quel che era successo di buono per lei. E invece questa casa è al fondo del male per la notizia annunciata chiaramente dagli stranieri. Ah, certo! Quello ad ascoltare avrà gioia nel suo cuore quando sappia la storia. Ma, povera me, come i dolori del passato, insieme mescolati, duri a sopportare. Capitati in questa casa di Atreo, mi addoloravano il cuore nel petto. Ma una simile pena non l'avevo ancora sopportata, perché gli altri mali li aggottavo con pazienza. Ma Oreste, caro, cura dell'anima mia, che ho preso dalla madre e ho allevato, e dei gridi acuti e richieste che vanno e fanno vagare nella notte, è per me che ho sopportato molto e con fatica, inutilmente. E ciò che non pensa come fosse un animale, bisogna crescerlo, ma come no, pensandoci noi. Non dice nulla un bambino che è ancora nelle fasce, e se ha fame o sete o se deve fare la pipì, la pancia bambina dei figli fa da sé. L'indovinavo, sì, ma spesso lo so. Ingannata, pulivo le fasce del bimbo. Lavandaia e nutrice. avevano il medesimo compito. Io avevo questo doppio mestiere quando ricevetti Oreste da suo padre. E adesso ho saputo che è morto. Povera me. Vado dall'uomo che ha portato il disonore a questa casa. E la notizia, lui, la prenderà volentieri. L'azione si concluderà rapidamente. Dopo aver steso a terra l'odiato Egisto, Oreste affronterà la madre in un drammatico dialogo. La perfida donna, vedendo che il figlio non avrà intenzione di lasciarle una via di scampo, arriverà persino a denudarsi il petto. «Fermati, figlio! Abbi ritegno di questo seno, su cui spesso ti addormentavi, succhiando con le gengive il latte che ben ti nutriva!» Alla fine, stremata, dovrà riconoscere l'infausta profezia del proprio sogno. Ahimè, è un serpente questo che io ho fatto nascere e ho nutrito. Era davvero indovina la paura che venne dai miei sogni. Dopo aver placato col sangue della madre l'ira degli dèi, Oreste esce di scena e le coefore concludono l'azione tragica con il seguente canto. Possa tu avere fortuna, ed un Dio sorvegliandoti benigno ti protegga con una favorevole sorte. Per il palazzo regale, questa è la terza tempesta che ancora una volta soffiando si compie ed affligge la stirpe. All'inizio ci furono sventure infelici, i figli divorati, poi lo strazio del re, ucciso, sgozzato nel bagno, il generale degli Achei. Ed ora, per terzo, da qualche luogo, è venuto il Salvatore. O morte, è il nome da dargli. Dove mai avrà fine? Dove terminerà? Dove verrà placata nel sonno la forza di Ate? In questo modo si conclude la seconda tragedia della trilogia Orestea, Le coefore. La prossima volta affronteremo la terza, le Eumenidi. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona settimana.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.